Fratelli, ho a che fare con un passo che parla del corpo. L'Apostolo Paolo, che lo scrive, non era un medico, ma in più di una circostanza è stato ispirato da Dio, dallo Spirito di Dio, a fare delle similitudini con il corpo umano per mostrare quello che accade nel corpo spirituale, nel corpo di Cristo, che è un altro nome della Chiesa del Signore Cristo Gesù. Lo fa nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 12, lo fa nella lettera agli Efesini al capitolo 4, quando parla, insegna sulla unità, per illustrare l'unità nella Chiesa, ma anche per mostrare come debba funzionare il corpo. E di conseguenza leggeremo ora in Efesini capitolo 4, i versi da 11 a 16, per poi concentrarci principalmente sul verso 16. Vi inviterei, quando avremo terminato la lettura, voi che avete in mano la vostra Bibbia, a tenerla aperta, perché farò riferimento magari ad altri versi dopo averli letti per la prima volta. Fratelli, non sono parole nuove, ma sono parole per oggi. Non è un messaggio nuovo, è un messaggio per oggi. Dio conosce questa comunità. La mia preghiera ogni volta è: Signore, guidaci a predicare ciò che occorre oggi per questa comunità. E la parola dice: è Cristo che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui, Cristo, tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, mi fermo un attimo, da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Il messaggio è concentrato sull'ultimo verso, ve l'ho già detto. Questo verso parla di giunture. Le giunture sono le articolazioni del corpo umano. Io chiedo venia, qui vedo presenti alcuni tra medici e infermieri competenti 100 volte più di me su questa materia, perché dirò qualche parola su queste articolazioni. Nel corpo umano ci sono circa 360 articolazioni. Non lo sapevo, l'ho letto questo pomeriggio. 360 articolazioni. A cosa servono? Servono a tenere insieme, vicine, delle ossa, magari due ossa, oppure due ossa affiancate, a tenerle insieme, a tenerle unite. Vuol dire che senza una determinata articolazione, quelle due ossa, quelle due parti, non potrebbero stare insieme. Non mi piace fare dei mimi, sicuramente non alla comunità per intero, ma se doveste provare a girare la testa, e girate, per girare la testa noi giriamo il collo, vero? Giriamo a sinistra, e a un certo punto il collo si ferma, giriamo a destra e il collo a un certo punto si ferma. C'è un'articolazione che ci fa girare il capo, ce la fa alzare, ce la fa abbassare, ma a un certo punto si ferma. C'è un punto di arresto. Se non ci fosse quel punto di arresto, se l'articolazione permettesse al collo di girare, al di là che diventeremmo dei mostri, ve l'immaginate una testa che gira a 360 gradi? Ma saremmo soffocati alla fine del primo giro. Chi sarà mai il progettista di questa articolazione tra il busto e il collo e di conseguenza il capo? Ora, quello che ho scoperto è che qui in mezzo c'è una sorta di perno. Non so se qui ci siano anche degli ingegneri. Avete mai notato un perno sul quale c'è una parte sottostante, una parte superiore che dove una dipende dall'altra. C'è un collegamento tramite una parte in mezzo. Vuol dire che queste giunture o articolazioni, questi perni, rendono possibile quello che non accadrebbe quando non ci dovessero essere. E credo che questo già ci porti a immaginare cosa ne verrà dopo di queste parole sul corpo umano quando parleremo del corpo spirituale. Articolazioni per permettere a due parti di stare insieme. Fanno ruotare il braccio nella spalla, c'è una specie di cerniera che permette di muovere il gomito, per esempio, proprio una cerniera. Pensate al creatore quanto ha studiato queste cose. Ci sono altre articolazioni nelle falangi delle dita, sia delle mani sia delle altre estremità. Cioè articolazioni che noi non vediamo. Pensate alle ginocchia. Noi possiamo piegare le ginocchia, possiamo correre, camminare, possiamo correre, possiamo saltare, possiamo fare tante altre cose. Ma grazie a Dio, mentre noi pieghiamo il ginocchio, vorremmo spingere un po' più su e a un certo punto si ferma. Pensate se il ginocchio andasse dall'altro lato. Ho conosciuto uno, proprio della comunità, se non ricordo male, che aveva la possibilità di girare il dito alla rovescia. Mostruosa la cosa. Devo dire, beato lui che poteva muovere forse di più le dita rispetto a tutti gli altri comuni mortali, ma non è normale una cosa del genere, non è vero? Colui che ha costruito il corpo ha stabilito delle possibilità, qualcuno che si mette di mezzo per far funzionare quello che altri potranno poi prendere e ne potranno beneficiare, ma a un certo punto pone un limite. Pensate al curvare la colonna vertebrale. Dovrei sollevare qualche dolore in qualcuno di voi che soffra di discopatia. Io ho sofferto di questa problematica per qualche anno, l'ho già testimoniato più volte alla Chiesa. Ma questa colonna vertebrale, che non è neanche così corta, ha degli anelli ed è in mezzo dei, non so se si chiamano diaframmi, comunque delle parti sottili che assorbono i movimenti e che permettono a questa colonna di piegarsi. Provate a lasciarvi le scarpe con una colonna vertebrale rigida, se ci riusciamo. O proviamo a portare alla bocca una forchetta, un pezzo di pane, se non c'è l'articolazione che funzioni nel gomito. E via di seguito. Fratelli, bastano due braccia ingessate. Bastano due braccia ingessate. Pensate se fosse ingessato tutto il corpo. Se qualche volta avete visto qualche film, come l'ho visto io, di persone che avevano fatto un brutto incidente e a un certo punto si trovavano in ospedale tutto quanto ingessato, con le braccia verso l'alto, le gambe verso l'alto. Quel poveretto era lì che soffriva, non è vero? A noi magari mette un po' da ridere. Ma il pensiero che un corpo possa essere praticamente paralizzato perché le articolazioni o non funzionano o non sono più in grado di funzionare ci dovrà far riflettere per il contenuto spirituale di tutto questo. Veniamo al corpo spirituale. Fratelli, questo corpo che noi rappresentiamo spiritualmente, ognuno di noi, e poi mettiamoci insieme, tutti quanti noi, può funzionare perché c'è un capo. Il capo del corpo è questo, naturalmente. Il capo della Chiesa è Cristo Gesù il Signore. Colui che dirige la Chiesa, che dà ordini al corpo, che dà ordini che il corpo non può non rispettare sul piano naturale, sul piano fisico, rispetto a Cristo che dà degli ordini che volendo, e quante volte accade, l'uomo, anche l'uomo credente, la donna credente, tendono a respingere, nella libertà nella quale ci ha messi colui che ci ha creati. Quindi abbiamo a che fare con colui che è in noi, che è il capo è Cristo, e a lui che è il capo, vengo al testo che abbiamo letto in Efesini capitolo 4. Lui che è il capo, non basta un corpo collegato e connesso. Da qui i più giovani pensano naturalmente ad essere collegati e connessi con altri mezzi, con un telefono per esempio. Non basta al capo della Chiesa che noi siamo collegati e connessi tra di noi, ma è scritto ben collegati e ben connessi. C'è qualcosa di più che riguarda la collaborazione stretta tra credente e credente, nell'ambito del corpo spirituale che è la Chiesa del Signore, ben connessi, ben collegati, ci mostra un punto di arrivo che non è impossibile perché c'è il capo della Chiesa che si adopera perché questo avvenga quando noi diamo la nostra disponibilità. Fratelli e sorelle, ogni tanto si danno dei consigli per gli acquisti. Vogliamo fare meno fatica a conquistare le grandezze di Dio? Fidiamoci di più di Lui. Non dico ubbidiamo di più, sarebbe anche sottinteso, magari qualcuno non lo amerebbe troppo, ma semplicemente fidiamoci di più del nostro Signore. Lui è il capo e sa bene quello che fa. E Lui che è il capo, Lui stesso si adopera per il nostro sviluppo. Cioè Gesù è impegnato, è coinvolto nella sua Chiesa per la nostra crescita morale, per esempio. Come avviene questa crescita morale? Da quando noi abbiamo conosciuto il Signore, abbiamo imparato quello che Lui è, quello che ha fatto naturalmente per mezzo della Bibbia, ma quello che cambia la nostra condizione interiore è quando noi assimiliamo quello che Lui è. Quando fa colpo dentro di noi, fa breccia la sua parola e diventa un vissuto per noi di conseguenza, ecco che impatta sulle nostre decisioni. E quelle decisioni sono quelle che fanno cambiare la nostra realtà interiore. Perché Lui prima opera per il bene, prima ci mostra che Lui lo ha fatto. Gesù è passato su ogni realtà che poi insegnerà a noi di attraversare. E proprio per questo, da grande esperto, ci può consigliare e ci potrà addirittura guidare passo dopo passo, insegnandoci quello che Lui già conosce, in modo che quando noi l'avremo conosciuto, potremo a nostra volta, come delle buone articolazioni, adoperarci perché altri possano conoscere altrettanto questa verità che appartiene al Cristo. Si adopera per la nostra crescita morale, ma anche per quella spirituale. Questo avviene quando siamo invitati, e lo facciamo, a passare dal latte al cibo solido, dal cibarci, dal nutrirci del latte, semplicemente latte, per arrivare a qualcosa di più sostanzioso nell'ambito della parola. E qui ci porta tutto questo a uno dei versi che abbiamo letto e rileggerò, il verso 13 e verso 14, due versi. Qui si parla della piena conoscenza del Figlio di Dio, portati a conoscere pienamente il Figlio di Dio. Come sarà possibile? Ci vorrà tutta la vita, naturalmente. Credo che non basterà questa naturale, avremo la vita eterna per conoscere pienamente il Figlio di Dio, ma per la misura legata al nostro tempo, alla nostra vita, alla nostra personale esperienza, quello che Dio ci mette a disposizione in Cristo Gesù è poterlo conoscere fino al punto che ci occorre. Non ci mancherà, non ci sarà neanche il di più, naturalmente, che non è quello che ci interessa. Ovvero ci porta alla piena conoscenza del Figlio di Dio, è scritto alla maturità degli uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Non solo non basta essere collegati o connessi, ma occorre esserlo bene, ma anche qui si parla di una realtà perfetta, quella realtà che rappresenta la dimensione di Cristo Gesù, che ha cambiato la nostra vita, ma non l'ha cambiata una volta sola, continua a cambiarla ogni giorno, mentre assomigliamo a Lui, mentre queste realtà di cui parliamo diventano non soltanto presenti nella nostra conoscenza, nella nostra mente, ma nella nostra persona spirituale. E verso 14 aggiunge, per quale ragione non dobbiamo essere più bambini? In modo da non essere più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Cari sorelle, vorrei attirare la vostra attenzione su questo fatto. Su questo essere sballottati e portati qua e là, da ogni vento. Fratelli, a livello di uomini e donne maturi, quando tira vento, quando soffia forte il vento a casa nostra, chiudiamo porte e finestre, è vero o no? Chiudiamo porte e finestre. Allora, quando avvertiamo che sta soffiando un vento che potrebbe portare qualcosa che non fa bene alla nostra salute spirituale, fratelli e sorelle, chiudiamo porte e finestre. Chiudiamo porte e finestre. Quelle parti di noi, delle quali parti del nostro corpo naturale, può entrare quello che una volta che entra e mette radici, produce del male, del quale ci accorgiamo quando ormai è troppo tardi. Allora appena sentiamo che qualcosa non va, e il Signore ci aiuti a a ricevere una sorta di istinto spirituale per le cose pericolose, in modo da avvertire la necessità di fermarci, di riflettere su quello che sta accadendo per poter lasciare allo Spirito di Dio di fare il rimanente. E se ci dovessimo trovare per mare, visto che spesso parliamo del mare come il mondo in questo viaggio della vita, se ci dovessimo trovare in mezzo al mondo in queste difficoltà, fratelli e sorelle, forse ci conviene cercare un porto sicuro, quando siamo sballottati dal vento, un porto sicuro e gettare l'ancora. E ognuno di noi individui qual è il luogo, che può essere un luogo non certamente soltanto fisico, del quale trovare il luogo della sicurezza in Cristo Gesù, il nostro Signore, il capo della Chiesa. E tutto questo fa parte dello sviluppo e molto altro ancora. Fratelli, vi porto un fatto che è accaduto ieri. Ieri durante una lezione alla scuola di cultura biblica della nostra zona Lombardia, l'argomento erano i carismi dello Spirito, partendo dalla salvezza, dalla nuova nascita, passando per il battesimo nello Spirito Santo per giungere poi ai carismi. E nel parlare del battesimo nello Spirito Santo, credo per la prima volta nella mia vita, sebbene sia una cosa scontata, ho detto agli studenti, ma prima il Signore l'ha detto a me, il Signore, il battesimo nello Spirito Santo, l'ha già provveduto. Alcuni di voi eravate presenti. Alcuni di voi che ancora non siete battezzati nello Spirito Santo. Il Signore lo ha già provveduto. Sapeva benissimo che noi avremmo avuto bisogno di potenza. Il Gesù che dice che senza di Lui non possiamo fare nulla e si riferisce al portare frutto in quella circostanza. Allora, si parla dei tralci collegati alla vite. Stacchi il tralcio dalla vite e il tralcio muore. Senza di Gesù non possiamo portare frutto, dobbiamo stare attaccati. È la stessa realtà che se la allarghiamo ci permette di dire senza di Cristo Gesù noi non possiamo fare nulla neanche con le nostre parole. Sarebbero tante parole come altri parlano, ma il Signore che conosce questo ha provveduto ben altro genere di parole. Entrando nell'ambito spirituale, del significato di essere ripieni o ricolmi, traboccanti di Spirito Santo. E poi a seguire il Signore saprà quello che deve fare con i carismi dello Spirito. Fratelli, Cristo Gesù, il Signore, parlano seriamente. Non hanno mai fatto una promessa per nulla. E la promessa della venuta dello Spirito Santo l'ha fatta direttamente Cristo Gesù, il Signore. Per quanto profetizzata ancora per bocca di Dio il Padre, o di Dio in assoluto, fin dal profeta Gioele dell'Antico Testamento. Fratelli, le promesse che fa Cristo Gesù saranno sempre adempiute. Lui ha già provveduto il battesimo nello Spirito Santo. Non cessiamo da cercarlo. Continuiamo a desiderarlo ardentemente, come desiderare ardentemente siamo chiamati per i carismi spirituali e per l'amore, ancora prima. Questo non faceva parte del messaggio di oggi, ma ho sentito di doverlo condividere con voi. Fratelli, Cristo è pienamente all'opera per edificarci nell'amore. Chi ha detto che la Chiesa è edificata su uomini? Gesù ha detto una cosa completamente diversa. Ha detto in Matteo capitolo 16, verso 18, io edificherò la mia Chiesa. Non noi, Lui. Io, dice Gesù, edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Chi è questo Gesù? Lui ha dato se stesso, ha dato la vita per noi. Lo sappiamo. Cos'altro non farà per difendere la sua Chiesa, per trasformare queste pietre viventi, per edificarci, vuol dire tirare su, costruire nell'ambito della realtà che tiene insieme delle pietre che siano letteralmente viventi, ripieni dell'amore di Dio, dell'amore di Cristo, ripieni di Spirito Santo. E ha dato a noi questa realtà, perché queste pietre viventi sono chiamate a stare insieme. Siamo chiamati a stare, a vivere insieme, a dimorare insieme, a sostenerci insieme, a crescere insieme. Qualche volta funziona anche a livello anagrafico, ma questo crescere ha a che fare con le cose di prima, nello sviluppo che Dio vuole in noi, che Cristo vuole, nella maturità che possiamo raggiungere insieme. Ma vuol dire anche, fratelli e sorelle, sopportarci tra di noi. Non è vero? Altro che se è vero. ma non vuol dire che siamo stati legati, costretti a stare insieme solo e soltanto perché ci sono dei precetti da rispettare. Quelli ci sono, se sono da Dio è chiaro che lo sono da rispettare, ma non siamo legati in questo modo costretti, non avrebbe senso, ma siamo invece vincolati tra di noi dal vincolo per eccellenza che è il vincolo dell'amore di Dio nostro Padre, in Cristo Gesù nostro Signore, legati, vincolati per mezzo dell'amore. Cristo Gesù sta edificando la sua Chiesa nell'amore, come pietre viventi che potremmo diventare sempre più forti, sempre più sane, forse anche più numerosi. Per fare tutto questo, che cosa è successo? Che Cristo Gesù ha donato i ministeri, ha dato i ministeri, abbiamo letto, è Lui che ha dato. Efesini 4, verso 11. È Cristo Gesù che ha dato i ministeri o ministri alla Chiesa, nelle Chiese. Che cosa sono questi ministeri di fatto? Sono la parte più visibile, sono la parte che non si può non vedere, perché messi in vista di fronte alla comunità, i vari ministeri che Dio dona, è la parte più visibile del corpo, anche, però questa è una personale considerazione, se i veri ministri di Dio preferirebbero non essere in vista, i veri ministri di Dio preferirebbero rimanere nascosti dietro il Maestro, all'ombra di Cristo, perché la Chiesa possa vedere Cristo Gesù, non l'uomo, Cristo Gesù il Signore. Eppure Dio ha dato questi ministri alla Chiesa. La mia preghiera al Signore, aiutaci, se ti serviamo, aiutaci a nasconderci dietro di te, perché a te sia tutta la gloria, lo diciamo tante volte, ma lo sto dicendo proprio con il cuore, a te vada tutta la gloria, per qualsiasi cosa che noi potessimo fare, sapendo che non potremmo farla senza di Lui, a te solo vada la gloria, Signore. Il Signore usa i ministri, ma usa anche delle parti meno visibili o addirittura nascoste. Qui veniamo al tema di oggi. Come le giunture. Usa realtà in vista, usa realtà nascoste. Usa uomini, usa donne in vista, usa uomini e donne nascosti. Però sorella, quante volte ti è capitato nella tua esperienza, magari anche recente, di considerare la tua condizione con un certo dispiacere? Questo accade quando noi ci confrontiamo con l'altro, con l'altra, e vediamo che il Signore si usa dell'altro, dell'altra in modo, diciamo, più importante rispetto a come avviene in noi. E questo ci fa dispiacere. Sapete, un po' come quando noi ci autocondanniamo, ci autogiudichiamo come di serie B rispetto a un altro. Non è questo che vuole il Signore. Il Signore vuole usarsi anche delle parti nascoste. Vi ricordate quanti sono all'incirca, quante sono le articolazioni nel corpo? Circa 360, ma il capo del corpo è uno. Ci possono essere uno o più ministeri nella Chiesa, ma quanti, per grazia di Dio, quante parti nascoste che diventano visibili e come, mentre operano, perché quando noi facciamo qualcosa per la Chiesa, stiamo operando nel nome di Gesù, stiamo operando per conto di Gesù. E questa realtà, fratelli, mi tocca proprio da vicino. Tu sei una parte nascosta. Se sei una parte nascosta, sei una parte, questo lo devi sapere, necessaria. Parti nascoste sì, ma parti necessarie nel corpo. Come avviene sul piano naturale? E non voglio tornare indietro. Il buon funzionamento della Chiesa, vedete, sto parlando a questa comunità, il buon funzionamento di questa comunità dipende anche da te, fratello e sorella. Anche da te che non hai, per esempio, degli incarichi. Non si valutano le persone nelle chiese solo per quali incarichi possono avere ricevuto, ma dal sentimento semmai con il quale portiamo avanti a tutti i livelli, per ognuno di noi, dal più piccolo al più grande, i servizi che il Signore ci affida talvolta tramite la Chiesa, e che ci trovi fedeli nel portare avanti quello che Lui desidera da ogni suo vero servitore. Non da qualche giuntura, ma da tutte le giunture, abbiamo letto. La realtà che ne viene fuori, dalla crescita della Chiesa, dello sviluppo della Chiesa, dipende da tutte le giunture. Quindi nessuno di noi si senta escluso da questa esortazione. Ognuno di noi desideri servire il Signore là dove il Signore ci ha posti, nella condizione nella quale noi ci troviamo. Perché sapete, delle giunture svigorite, cioè senza vigore, che perdono di forza, creano dei problemi nella Chiesa. Più realtà come queste possono diffondere la stanchezza, possono diffondere la mancanza di forza. Al contrario, delle giunture forti, dei credenti pur nascosti, ma che hanno un compito per mettere insieme due parti che diversamente non potrebbero stare insieme, producono un risultato meraviglioso per la potenza dello Spirito di Dio che opera tramite di te, fratello, tramite di te, sorella, per rendere vigoroso tutto il corpo. Se le giunture si isolano tra di loro, o se fanno sciopero, e pensate se le articolazioni del nostro corpo facessero sciopero, nasce un problema, naturalmente, mettono in difficoltà i collegamenti, le connessioni, lo sviluppo, la crescita della Chiesa. Per questo la parola di oggi vuole essere una forte esortazione per ognuno di noi, nessuno escluso, per ognuno di noi. Fratello, sorella, Cristo nella Chiesa ha bisogno di tutti, ha bisogno anche delle parti nascoste. Vi vorrei invitare ad alzarvi mentre concludo. Il Signore Gesù ha bisogno anche delle parti nascoste per edificare la sua Chiesa. E allora lasciati rinvigorire dallo Spirito di Dio, lasciati rinvigorire dalla parola di Dio. Non badare a quello che fanno gli altri, guarda al tuo Signore, con la preghiera nel cuore che ti porti a chiedere, a dire: Signore, per me essere una parte nascosta, eppure fin troppo, perché sono una parte nascosta della quale tu ti puoi usare per produrre miracoli, per mettere insieme due che non potrebbero essere uniti insieme. Ci sei di mezzo tu, fratello e sorella, puoi essere di mezzo tu e produrrai miracoli. Nessuno di noi sminuisca questo compito, piuttosto rinnoviamo il nostro impegno per il Signore e per la sua Chiesa. Come si fa? Quanto deve essere l'impegno da metterci? E lo dico rileggendo questo verso che abbiamo già letto prima: nella misura del vigore della tua parte. Il Signore non ti chiederà di adoperarti con quello che non hai. Nella misura del vigore della tua parte ci sarà edificazione della Chiesa. Non potremo dare se non avremo ricevuto. Gesù è ben pronto a non dare, a darci in abbondanza, abbondantemente, in maniera traboccante. Mi hanno detto di recente, credo a una riunione di preghiera scorsa, perché ripieni potentemente potremo essere quelle giunture verso altri, non con le nostre forze, con le capacità che vengono da Dio.